No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera a tutti, bentornati, benvenuti, nuova puntata di Hollywood Party, credo che sia la 25 milionesima, non mi ricordo più, non sono capace, insomma, naturalmente questo è un gioco che facciamo spesso. Miriam Mauti, ciao Miriam.
Buonasera, buonasera a tutti voi che ci state ascoltando, qualunque numero di puntata sia.
Sì, è vero, quello non conta, non importa, è la settimana natalizia, vi faremo compagnia, Miriam Mauti ed Enrico Magrelli, per questa settimana. E vi avevamo detto, no, ieri abbiamo parlato con Carlo Verdone della Cenerentola, che oggi è nelle sale, con Anderman, abbiamo parlato con Umberto Rondi, Le mani sulle città, e oggi abbiamo un ospite veramente che è una, per noi è stata una rivelazione, Miriam, vero?
Sì, perché abbiamo scoperto che tutto il cinema che amiamo poteva essere sintetizzato in un unico nome, in qualche modo. Francesco Freda, buonasera,
buonasera,
ben arrivato.
Buonasera.
Un artigiano della bellezza, così si definisce nel volume che è appena uscito per le edizioni del Rosone, che racconta degli appunti del suo lungo viaggio all'interno del cinema, in qualche modo, no?
Ma credo che questo è scattato da un incontro che io ebbi, fortunoso così, in aereo, con un grande violinista, Menuhin, che credo che chi conosce insomma, i precedenti di musica, eccetera, Menuhin sia stato con Oistrakh fra i più grossi violinisti del mondo, e parlando così con lui, mezzo inglese, mezzo italiano, spagnolo, eccetera, io dissi, ma io sono un modesto artigiano di cinema, in confronto all'arte della sua musica io sono niente, eccetera. E lui mi rispose con una dolcezza, un amore quasi, mi disse, si ricordi sempre che l'arte è la massima espressione dell'artigianato. E questo mi dette una carica ancor più, una spinta ancor più per andare avanti, sempre alla ricerca del bello, alla ricerca della verità, alla ricerca dell'amore, insomma, mettere l'anima sempre più dentro il mio lavoro.
Il suo lavoro, che è stato quello di truccatore, e che ha, poi racconteremo in questa puntata oggi, quanti volti sono passati attraverso l'arte delle sue mani.
Beh, sì, io vorrei avere un po' di tempo, però, perché ho paura che i miei 68 anni di cinema non si possano racchiudere.
No, quello è vero, noi questa sera possiamo
cominciare.
Se poi dopo lei,
ecco, facciamo magari delle puntate.
Noi facciamo delle puntate.
Delle puntate.
Quindi. Adesso diamo un po' di riferimenti. Se volete parlare, scrivere con noi, ma anche con i nostri ospiti, il 335-5634-296, c'è il nostro sito, frequentatelo, visitatelo, hollywoodparty.rai.it, perché lì trovate foto, il podcast delle puntate. Tra l'altro il podcast della puntata, tra un paio d'ore, anzi forse ancora prima, appena è finita la puntata, la potete trovare e scaricare. Ci sono gli indizi del quiz che trovate su Facebook e su Twitter, e quindi c'è la webcam, quindi potete vedere soprattutto non noi ma i nostri ospiti, e credo ne valga la pena. Che notizie abbiamo oggi, Miriam?
Oggi pochissime notizie, in realtà una notizia per chi ha seguito tutta la vicenda che sta infiammando il cinema americano, quella che riguarda la Sony, è notizia di oggi pomeriggio che in alcuni cinema americani il 25 dicembre si potrà vedere The Interview, il film fantasma, il film cancellato dalla programmazione, il film che la questione intimidazioni a quanto pare nordcoreane ha di fatto cancellato dalla programmazione di questo Natale americano.
Che tra l'altro è un film, è una commedia demenziale, ed è la storia del conduttore di un talk show della TV americana e del produttore che hanno tra i loro ammiratori il presidente, il capo, il re, l'imperatore della Corea del Nord, quello attuale, che li invita in Corea del Nord per fare un'intervista, per concedere un'intervista. A quel punto si mette di mezzo la CIA, che chiede ai due uomini di TV non solo di fare l'intervista, ma di eliminare il dittatore,
il leader,
perché non vorrei che poi minacciassero anche, se io dico dittatore lo dico perché penso che lo sia, e su questo è successo un parapiglia. In realtà il film è stato già presentato l'11 dicembre, quindi pochi giorni fa, a Los Angeles in un'anteprima. Non è accaduto nulla, doveva uscire nelle sale, come diceva Miriam, e gli esercenti si sono un po' spaventati, la Sony ha ritirato, Obama ha tirato le orecchie alla Sony, e sarà un caso, però ieri il collegarsi per tutti i coreani del nord che possono farlo, mettersi in collegamento, entrare in internet, è stato quasi impossibile. Sarà stata una rappresaglia?
Ah, chissà.
Non possiamo saperlo.
Però intanto vi lanciamo invece il primo tassello del nostro quiz, in maniera tale che se volete potrete telefonarci per indovinare qual è il film all'800 050 333.
Allora, il primo indizio oggi è stato congegnato, architettato da Alessandro Boschi, per cui se non indovinate sapete con chi prendere, ma se indovinate sapete a chi fare i complimenti. E il primo indizio: in questo film c'è un suicidio.
L'amour s'en vient, l'amour s'en va. Bonjour, bonsoir, bel étranger. L'amour s'en vient, l'amour s'en va. Il m'a laissé de quoi rêver, de quoi rêver. Mon amour, tu étais parti, mais j'ai gardé cette chanson pour la chanter toute la nuit avec un autre beau garçon. Dans ses bras, je retrouverai le plaisir que tu m'as donné, et c'est ainsi que j'oublierai le souvenir de tes baisers.
Allora, chissà chi ha riconosciuto questa voce di un'attrice meravigliosa, è Jean Moreau, ve lo dico subito, di qualche tempo fa, proprio perché abbiamo pensato in questi giorni di scegliere come colonne sonore canzoni cantate da attori e attrici molto note. Questa canzone era appunto come cantava Jean Moreau, L'amour s'en vient, l'amour s'en va, ed è, lei è bravissima naturalmente, ma poi scopriremo nei vari giorni quanti bravi attori e attrici sono in grado di cantare così, così bene. Tra l'altro è già arrivato un messaggio, vero Miriam? Per
sì,
il nostro
sono
ospite.
Arrivati già dei messaggi, uno in particolare, Rossana da Roma dice: ed oltre ad essere un grande truccatore, Francesco Freda è anche un ottimo docente di trucco nel cinema, travolgente affabulatore con tante storie interessanti vissute con grandi attori. Quindi evidentemente ha avuto la possibilità questa nostra ascoltatrice di ascoltare i suoi racconti.
Sì, beh, non so, evidentemente ha seguito delle mie lezioni dei corsi all'università eccetera, e quindi non so, forse ha usato degli aggettivi forse un po' troppo entusiastici.
No,
quindi
no, no,
conviene sempre fare un po' di tara.
No,
in questa...
quello, infatti bisogna sempre giocare al ribasso,
ecco,
intelligentemente.
Appunto, perché io sono sempre con i piedi per terra.
Allora, Francesco Freda prima citava che è il nostro ospite, e l'occasione per averlo con noi, questa è solo la prima puntata, lo dico subito, per cui non rimanete delusi quando poi a un certo punto lo congederemo. E l'occasione è proprio l'uscita del libro L'artigiano della bellezza. Prima Francesco Freda, lei citava 68 anni di cinema, vero?
68 anni.
68
di cinema.
Anni. Perché solo che lei...
Lasciai l'università, l'architettura, e nel 47, facendo 7-8 esami del biennio, poi mi sono innamorato del cinema, che è stata sempre la mia passione, e per caso sono entrato in un reparto trucco e affascinato dai colori, dagli specchi, eccetera. Ho preso questa strada che, insomma, poi insomma, con tutto l'impegno che io ho messo, la passione, l'amore, la dedizione assoluta, ho potuto affermarmi in un certo senso, insomma, trovare insomma, la giusta via, la giusta strada, anche perché bisogna considerare anche il periodo, perché stiamo parlando del 47, quindi dopo guerra, eccetera, quindi innamorato del neorealismo, mi considero figlio del neorealismo, ripeterò sempre fino all'esaurimento questo, anche perché ho cercato nel volto della donna il trucco, sì, ma la verità.
Ma lei diceva, sono entrato per caso.
Per caso perché... innamorato del cinema, un mio amico, insomma, amici di sport, diciamo, disse: perché non vieni, ti faccio conoscere. Cioè, era un famoso truccatore di allora, Alberto De Rossi, e quindi io, affascinato da questa cosa, anche perché il nostro divertimento era quello del sabato pomeriggio, di andare al cinema, insomma, certo, due, tre film insieme. E quindi andai e seguì questo mio amico che mi, insomma, mi portò in questo reparto trucco. Cinecittà era per me un sogno, cioè, poi erano un altro tram. Cioè,
quindi era un viaggio vero e proprio.
E gli ultimi 500 metri a piedi, insomma, era veramente arrivare e trovarsi appunto di fronte a quell'ambiente miracoloso, insomma, cioè, era un accettare la verità, considerare la verità, e quindi era una passione, insomma, che si affermava.
Si ricorda il primo lavoro, il primo volto sul quale ha operato?
Ma guarda, io feci, con quale assistente, feci Campane a martello, non so se film di Zampa del 49, fatto a Ischia. E io facevo l'edizione, mi destinarono, perché ancora ero un modesto assistente, mi destinarono alla parte inglese, diciamo, e quindi mi capitò di truccare direttamente, insomma, un attore inglese, adesso non mi ricordo, perché le attrici erano Patricia Medina e Yvonne Mitchell, mi ricordo. E cominciai ad avvicinare direttore con una passione, con le mani tremanti quasi, insomma, però con ottimi risultati. Insomma.
Francesco Freda, lei giustamente lo diciamo soprattutto per gli ascoltatori più giovani, no? Perché per un lungo periodo i film venivano girati, no? Spesso nella doppia versione, no?
Sì,
cioè, la versione italiana e la versione...
Ma anche perché... Allora c'erano molte coproduzioni, quindi era una coproduzione con la Francia in particolare, quindi anche i vari film che si facevano, io lavorai per un periodo di tempo anche con la Cines, con Civallero, eccetera, e che organizzava delle coproduzioni, anche i film di Blasetti, che cominciava Altri Tempi, per esempio, era un film dove io, insomma, potetti già mettere in pratica le mie idee, insomma, affermare le mie idee, perché incontrare la loro Brigida per la seconda volta, perché la prima volta la incontrai nella Città si difende, il film di Germi, e dall'altra, la seconda volta, nel film di Blasetti, nella famosa Frine,
il processo Frine,
certo. E lì anche lei li voleva, occhioni, cose, insomma, caricarsi di trucco a vuoto, insomma, e io riuscii appunto con la mia grazia, la mia dolcezza, la mia logica, insomma, dell'argomento, cioè di farla apparire il più bella possibile, ma senza quella carica,
senza mascherarla.
No, infatti nel film è bellissimo. Ascoltiamo proprio un frammento, facciamo un piccolo passo indietro proprio della Città si difende.
Film di Germi.
No. Non so
piccolo segmento da La città si difende di Germi, uno dei primissimi film nei quali si è trovato a lavorare Francesco Freda. Abbiamo citato La Lollo, in realtà poi si troverà a truccare anche la Loren, così come Ava Gardner, Katharine Hepburn e molte altre. Ma la cosa che mi incuriosisce è che in realtà è diventato un grande truccatore ed un grande amico anche per un volto maschile come quello di Marcello Mastroianni, che credo abbia truccato più e più volte. Insieme avete addirittura trovato e studiato i baffetti di Don Fefè del Divorzio all'italiana.
Sì, beh, con Marcello è stato un rapporto straordinario oltre che di collaborazione, di grande amicizia. E poi si è dato il caso che ci siamo trovati dal primo episodio con la Padovani nel film di Blasetti, poi da lì ci siamo incontrati nella Notte di Antonioni, un film curato nel tutti i dettagli, insomma, con la Maria proprio di Michelangelo, che era straordinario, insomma, come puntualizzare gli attori, curare gli attori, eccetera. E poi altri incontri di Divorzio all'italiana, insomma, il film di Scola con Jack Lemmon, insomma. È stato sempre un rapporto pieno di amicizie, insomma, e quindi alla base del mio lavoro c'è stato sempre questo bisogno di avere fra me l'attore, fra me l'attrice, non dico solo di amicizia, ma anche proprio dell'amore, insomma, parlo sempre di, non parlo mai di sesso, parlo
no,
solo
amore
di
professionale,
professionale,
proprio,
insomma, di sentire.
Ma la storia dei baffetti, perché dovevate trovare?
Ma no, siccome noi stiamo facendo il film di Petri, L'assassino,
certo.
E alla sera Germi disse, capì che Marcello voleva lavorare con lui, insomma, capì che. E quindi disse, nonostante che ci fossero tante idee strane, insomma, di affidare il ruolo a quello, a quell'altro, a Sordi, non so, eccetera, disse, visto che state insieme, fate delle prove, mi dette un indirizzo, insomma, baffetti, baffoni, basette, basole, capelli tirati, insomma, e io e lui alla sera ci rimanevamo al trucco soli, insomma, cioè ci divertivamo a fare tutte queste prove, questi nell'incontro, insomma, in silenzio tutti e due, e poi dopo portai tutte queste serie fotografiche a Germi, che rimase molto, insomma, preso, soddisfatto del Don Fefè realizzato.
E queste foto le ha lei ancora?
No,
peccato però, no? Perché vedere Don Fefè con i baffoni arricciati, sì. Non credo, perché faceva troppo austro-ungarico, ovviamente.
Però insomma, fu molto, insomma, anche perché Marcello, siccome aveva interesse a fare il film di Germi, si soggettò ad una prova del Pro di trucco con massima partecipazione, insomma, massimo.
Senta, noi lo chiediamo spesso, no? Proprio perché poi stiamo ricordando in questi mesi un grandissimo regista come Pietro Germi, no? Mm-hmm. Il suo Germi, Francesco Freda, che ricordi ha? Com'era sul set?
Germi era una persona straordinaria, una persona molto quasi produttore, perché era di una onestà incredibile, e quindi in tutte le sue manifestazioni, in tutte le sue, pensiamo anche del ferroviere che facevo, quando la produzione voleva fare il film con Carl Douglas,
Hollywoodiano
e Amagnani, la produzione si trovò di fronte a delle spese enormi, insomma, e quindi disse, va bene, proviamo, allora Germi ha fatto la scuola di recitazione, ha fatto tutto, eccetera, quindi proviamo con me, come, vediamo come può andare. E allora si assoggettò a un trucco notevole, insomma, perché di invecchiamento, i denti ingialliti, i capelli tutti grigi, bianchi, insomma, grigiti, eccetera, con massima partecipazione, e ottenne un grosso risultato nel ferroviere, per esempio, con la Della Noce anche, che era una attrice neanche molto conosciuta, però anche lei invecchiata, eccetera. Quindi fu un risultato di ricerca, di attenzione notevole.
Andata a buon fine. Ascoltiamo un frammento di Divorzio all'italiana.
Riposavi?
Sì. E basta, di meno, basta una punta.
Ma come? Se ti piaceva dolce il caffè.
Ora non più.
Fefè, me ne dai un goccio, proprio un goccio.
Ma se c'è la cucuma piena.
No, di quello tuo. Grazie. Il capello bianco. E ora che te l'ho sciappato te ne nascono altri 7. Fa così distinto, la tempia un po' grigia, lo sai, eh?
Beh, adesso ricordarmi della mamma.
È evidente. Stavamo parlando mentre ascoltavamo Divorzio all'italiana, perché Angela Marini, che è una nostra ascoltatrice, chiedeva a Francesco Freda, stiamo parlando con Francesco Freda che è uno dei truccatori più importanti della storia del cinema, non solo italiano, proprio in occasione dell'uscita dell'Artigiano della Bellezza, e Angela Marini chiedeva se nell'Assassino, dove la sua zia, la zia di Angela Marini, era la mamma di Marcello Mastroianni, se le era capitato di truccare anche questa signora, insomma.
Chissà.
Adesso onestamente...
No, immagino.
Onestamente non mi ricordo. Perché...
Lei prima ha citato, parlando, Antonioni. Ecco, quello con Antonioni credo sia stato un sodalizio... lungo e importante nella sua vita, no?
Molto importante, anche perché siccome sono stato sempre amante della pittura, insomma, dei grossi maestri della pittura, Michelangelo era veramente un pittore, ma proprio ogni minimo dettaglio, anche del bianco e nero parlo, perché non so, vedere Milano di Antonioni era tutto Mondrian, vedere anche la viti che attraversa le strisce pedonali, insomma c'era già un bianco e nero di tagli eccetera che erano quadri per me. E quindi poi non parliamo del colore, perché quando Michelangelo ti telefona la notte, la sera, ti dice: guarda, domani mi raccomando fai in modo che gli attori, che Richard Harris, Monica Vitti siano quasi dei fantasmi che escono nella strada famosa, non so se vi ricordate quella cosa,
certo.
Escono, e poi lui aveva fatto dipingere tutte le pareti di grigio, il cielo plumbeo eccetera, insomma. Sono ricordi straordinari, insomma, ricordi. Alla mattina veniva al trucco, si metteva lì con i ceroni, con i fondi tinta, cioè a fare piccoli quadri, che purtroppo ho perso tutto. E c'era proprio posso dire Braque, insomma, veramente. Lui era innamorato di Morlotti, ma è un milanese che è molto amico suo, eccetera. Però quando io parlavo e gli parlavamo di donne, di volti eccetera, gli dicevo: potessi insomma, mi farebbe piacere fare in modo che i volti delle donne che io trucco possano essere non so, del frutto di movimenti pittorici, come non so, i macchiaioli, per esempio il Lega, insomma, sono quadri che io mi ricordo che lui seguiva, apprezzava, cioè, perché bastava parlargli di pittura, era felice, insomma. Cioè, quadri che rappresentano la storia, insomma, ma anche del cinema, perché i quadri del Lega, le donne sono i Boldini, per esempio, ma sono volti straordinari. E quindi mi illudevo io nella mia follia, insomma, di poter realizzare i volti delle donne, appunto questi quadri senza cornici, ma insomma sempre
quadri,
sempre
sono
quadri.
Allora, avete capito, Francesco Freda, abbiamo solo cominciato naturalmente. Adesso io proprio in diretta le chiedo, ma non so, la prima settimana di gennaio. Lei a Roma tornerebbe a trovarci, perché non abbiamo parlato di scuola, del trucco.
Non mi dire che abbiamo già finito.
Abbiamo finito. No, il tempo vola. Il tempo vola. Alla radio il tempo vola. La possiamo impegnare così,
accidenti,
in diretta.
Mi impegno, ma io devo parlare della vita.
Di tante cose, ma infatti...
Ma io devo parlare di Billy Wilder,
noi vogliamo sapere
tutti gli attori, da Sinatra a Jack Lemmon.
Quindi secondo me non ce la caveremo neanche nella prima settimana.
No, ma facciamo puntate.
Molto volentieri, ringraziamo moltissimo Francesco Freda,
grazie,
l'artigiano della bellezza, così potete prepararvi a casa, no? Perché avete sentito che nomi, no? Billy Wilder, la Hepburn, cioè veramente la storia del cinema. Lo ringraziamo molto e lo aspettiamo, grazie, nei prossimi giorni. Grazie.
Grazie, grazie. Ah no, io sono fuori.
Allora, che duetto questo, è vero?
Sì.
Ma li hai riconosciuti?
Erano Tom Jones e Christopher Walken.
Che faceva il controcanto con Delilah.
Tra un po' facciamo un duetto anche noi qui. Abbiamo due ospiti al prezzo di uno. Daniele Grassetti e Sidney Sibilia, buonasera.
Benvenuti.
Tra un minuto parliamo con loro, ma mi sa che forse possiamo dare il secondo
inizio del quiz. Allora, vi ricordiamo il numero di telefono 800 050 333. Il secondo indizio: in questo film c'è una redenzione. Il primo indizio: c'è un suicidio.
Ed eccoci qua, perché siete qui, Sidney?
Subito una cosa,
stavo pensando al quiz.
Ogni volta che vengo c'è sta cosa del quiz, che poi è difficilissimo, capito? Cioè, tipo il quiz più difficile. E loro hanno un pubblico pazzesco che indovina il quiz che tu
non indovineresti
mai. Ma
qualche volta anche dei vostri colleghi che poi camuffano un po' la voce.
Ah, che chiamano tipo con la patata in bocca, Fantozzi
e
lei.
Una volta ha vinto Giorgio Arlorio, che si è preso tanto Giorgio, ma la sua voce è inconfondibile. Una volta Corrado Fortuna, quindi... Insomma, è aperto a tutti,
aperto a tutti.
Si accolla la cosa, certo, che ti chiama. Ma che si vince, scusa?
Si vince un libro che arriva dopo 6, 7, 8, 9 mesi, insomma. Non necessariamente un libro di
un classico.
È il piacere di dire ho vinto.
No, certo, insomma, la soddisfazione, chiaro.
Magari il prossimo lo vince zio Gianni, che dice?
Potrebbe vincere. Certo.
Allora, raccontiamo perché siete qui con noi.
Noi siamo per fare la promozione di questa serie che è andata in onda ieri.
È proprio
la prima puntata, proprio il pilota, quella che col setup che ti spiega un po'.
Sì, Dani, come è andato ieri sera?
Bene, ma... Grazie per questa domanda.
No, è normale.
Infatti io vi ho portato Daniele Grassetti, che non si chiama più Daniele Grassetti, si chiama Mister 4.8, perché abbiamo fatto questo share.
Beh, è andata molto bene.
Che non ci aspettavo.
C'era anche dei commenti, nonostante c'era la partita...
I mondiali, tipo. Doha, Juve, certo, Napoli. Ma noi queste cose ci rimbalzano proprio.
Un inizio molto
abbiamo alto. Fatto una cosa pazzesca. 4.8, superiore a qualunque... Cioè, non ti dico le... aspettative, però insomma erano molto più basse.
Va in onda tutte le sere, diamo un po' di elementi a casa.
Mezzo sì
dal lunedì al venerdì, tutte le sere
Rai 2.
Su Rai 2 alle 21.
Qui dopo finito il telegiornale, di fatto, insomma, o no? Com'è? Che ora
subito dopo il telegiornale parte zio Gianni. Sono
zio Gianni,
puntate
da 8 minuti in cui zio Gianni chi è?
Zio Gianni è un cinquantenne che ha perso tutto, e la moglie perché lo ha lasciato, perché è sempre stato seduto.
È un equilibrista, per dirla con Ivano De Matteo.
Ha un...
Esatto.
ha perso il lavoro, è vero.
Vedi? Non ci prepariamo queste cose colte, al cazzeggio invece.
È uno dei tanti equilibristi, nel nostro caso raccontato con ironia, che finisce in una casa con tre ragazzi, studenti, uno più... pazzo dell'altro.
Li citiamo i nomi degli attori?
Sì, sono Luca Di Capua nel ruolo di Fulvio, Rodolfo è interpretato da Francesco Russo, Chiara Christel Cecca.
E poi zio Gianni è Paolo
grande
Calabresi.
Beh, ma questo c'è manco più bisogno di dirlo,
è già acquisito. Ormai Paolo Calabresi è zio Gianni.
Come dire, Mission Impossible è interpretato da Tom Cruise.
Le
cose si sanno, dai, su.
Allora, proviamo a far ascoltare un po' anche che cosa succede in questa casa nella quale convivono questi quattro personaggi.
Taglia, Ale, ripeti con me.
Se non voglio finire come papà con tutte le pischelle, ce devo provare.
Bravissimo! Vedi, tuo padre è uno sfigato. Perché quando tua madre l'ha lasciato non c'aveva nessun altro da cui andare. Te che sei bello giovane, ben vestito, fresco, puro, devi capire che te ne devi tenere almeno 3 o 4 di riserva. Tu devi rimorchiare un botto. Mi stai a capire? Tu domani vai a scuola con il tuo zainetto, la mela fresca, la merendina, l'astuccio e ci provi con tutte. La bidella, la maestra, quelle magre, basse, grasse, tutte a tappeto. È la legge dei grandi numeri, Ale. 1 su 100 te la dà, sicuro. Belle o brutte, te le rimorchi tutte. Dai, ripeti.
Se non voglio venire come papà con tutte le pischelle, ce le devo provare.
Dammi il pugno. Wow.
Allora, questo dà il sapore di Zio Gianni, sì, è subito arrivato Riccardo che dice: ma che bel cambio di ospiti, complimenti e saluti. Ma lo sapete, noi cambiamo marcia,
party,
ritmo e
sto qua,
è
un
party, quindi questo
è quelli che vengono dopo, manco ve lo dico, chi, chi è che l'ha scritto?
Riccardo.
Devi vedere quelli che vengono dopo, cioè.
Sì, ma tu in tutto questo tu cosa hai fatto? Perché
io sì, esatto, no io in realtà questa è la cosa più corale che io abbia mai fatto, a prescindere dal fatto che non ho mai fatto, questa è una specie di serie TV fatta con lo spirito di una serie web, io non l'avevo fatto né l'una né l'altra, quindi per me era una grossa novità personalmente. E con i Pils, che hanno scritto più o meno la serie, cioè il concept di serie, abbiamo cominciato a buttare giù dei pitch, e questo molto tempo fa, un
Parlo
anno e mezzo
in italiano.
Fa, dei soggetti, delle idee di puntata. Idee. E insomma da lì siamo partiti, abbiamo scritto le storie, ci siamo divisi un po' le puntate e poi è arrivato Daniele con la regia, che ha rimesso mano alle sceneggiature, l'ha fatta molto, molto sua poi la serie, e io ho girato 4 episodi speciali, diciamo.
Chiamiamoli così. Quanti saranno? Quanti ne avete girati, Daniele?
Gli episodi sono in totale 27, le puntate di Sydney vanno in onda la settimana prossima dopo Capodanno.
No, proprio a Capodanno, mi sa.
È l'1 e il 2, mi sa. Ah, sì.
Quindi sfrutta il traino, le
puntate di
Sydney. Sì,
capito,
arrivo.
Io vado, lui arriva e
certo,
prende,
quando ormai il territorio è già
sì,
stato
sì, prende gli applausi,
esatto. quella è una
lavoro
buona
sporco.
E qualcuno mi dice che c'è già una seconda serie alla quale si sta pensando.
Si parla della seconda serie, sì, diciamo che
si fa proprio, nel senso che
si dice che si fa.
Quindi, come lo si può definire, per chi non avesse visto ieri sera la puntata, stasera siete ancora in tempo naturalmente, una sketch comedy?
Non è una sketch comedy, non è una fiction, è una sorta di esperimento che a quanto pare insomma comunque è riuscito grazie anche ai nuovi linguaggi di sul web, quindi sono 8 minuti, è una fiction ristretta dove c'ha la puntata ha un piccolo arco evolutivo, non è una sitcom ordinaria, però insomma...
Ma questo che stavi dicendo, Daniele, è molto importante, perché anche Sydney Pripian diceva no, non avevo mai fatto delle serie per il web.
Io forse non tutti sanno che io ho fatto un film che ancora non è uscito al cinema, e quindi in realtà...
Come si chiama, Daniele?
Si chiama 3 giorni dopo ed è andato al Festival Giffoni. È sempre una commedia, sempre in questo stile, ma non è successo. Cioè
sì,
non è andato...
Festival, al Giffoni Film Festival. Festival Giffoni sembra un altro festival più sfigato.
Proprio quello vero.
Questo, scusami, non è ancora uscito? Ha un distributore? Qual è la situazione?
Sì, c'è una distribuzione, insomma, diciamo che ancora ci sono grossi punti interrogativi al quale io non so spiegare. Però che cosa ho fatto? Ho fatto una web series e da lì in realtà le cose sono cambiate. È assurdo, però è lo specchio un po' dei tempi, cioè di come stanno andando le cose. Ho fatto una web series, è andata bene, ho potuto esprimere il mio linguaggio comico.
Cioè tu dici, fai un film, non ti caga nessuno,
no,
fai
se
la
non
serie
esce,
web tutti a dire, figo.
Un po' è andata così, perché il mio film non è uscito, purtroppo, per dinamiche produttive.
Questo però è molto interessante, perché un tempo si diceva bisogna fare dei cortometraggi che sono la palestra. Il laboratorio.
La web series è la palestra.
Adesso invece la vera palestra è quella.
No, aspetta, questo
è il tuo punto di vista.
Sì, è molto lunga, quindi insomma adesso prenderò il palinsesto anche della puntata successiva per spiegare questa cosa. No, sostanzialmente i linguaggi sono diversi, cioè non è che
la palestra è cambiata, dipende sempre cosa vuoi fare, sono cambiati i linguaggi poi sostanzialmente. Il web ha un linguaggio tutto suo, la TV ce n'è un altro, anche se noi in Diogenia abbiamo cercato di fare una piccola fusione, il cinema ne è un altro ancora. Credo che comunque se uno vuole fare proprio il cinema nella sua accezione classica debba comunque fare dei cortometraggi e passare per quella trafila per cui sono passato anch'io, con i festival e tutto il resto, perché è un altro proprio tipo di linguaggio e hai il riscontro poi della sala, cioè il festival ti dà la possibilità. Se hai fatto una cagata o una cosa carina, si vede dal se loro, cioè, nel mio caso almeno era così, ridono o meno. L'internet ha altri tipi di feedback, tra cui le visualizzazioni, quindi magari tu hai fatto una figata, però non risponde all'esigenza di una persona che sta su YouTube e quindi il tuo video bellissimo fa 100 visualizzazioni, mentre un gatto che chiude un cassetto, tra l'altro ho visto ieri un video bellissimo di un gatto che chiudeva un cassetto, e fa tipo 1.000.000, capito? Quindi è un po' quello, bisogna capire che aumentano i linguaggi fondamentalmente.
Diciamo che io, avendo percorso tutte e due le strade, devo dire però che il web è quella che mi ha dato più visibilità, poi la mia formazione comprende tutte e due.
No, Daniele infatti è stato, io mi sono molto attaccato anche al suo, cioè ho imparato tanto, andavo sul set quando lui girava, perché poi ho girato le mie puntate ad agosto, loro avevano iniziato a giugno. E
avete girato anche una puntata di Natale, cioè tutti vestiti con maglioni, i maglioni a Ferragosto,
sempre con i maglioni,
no, aspetta, a Ferragosto, al Pigneto, in una casa, perché là è tutto realistico, non abbiamo usato lo studio, siamo andati proprio in una casa brutta e
l'abbiamo resa ancora più brutta,
abbiamo detto brutta questa casa, imbruttiamola un altro pochino e lì al Pigneto è tutto abbastanza real e con una percentuale di zanzare per millimetro cubo altissima e roba che chi si è preso il dengue chi... e quindi con i maglioni, c'era cioè Paolo è stato un grande perché non ha protestato neanche per un secondo e c'aveva questi maglioni grossissimi natalizi con le cose natalizie, noi nudi e loro gli attori poracci.
Vabbè, quella è la dura vita dell'attore. Ascoltiamo un altro frammento di zio Gianni.
2 minuti, l'ho lasciata solo 2 minuti.
Gianni, ma siamo a Roma, non puoi lasciare la bicicletta così, adesso come fai?
Prendi i mezzi pubblici.
No, ragioniamo un attimo, eh. Io lo so che te sei sotto shock per questa cosa, lo so. Ma non ti sembra di esagerare?
Perché? Moltissime persone oggi prendono i mezzi pubblici e da adesso in poi lo farò anch'io. È un gesto di grande civiltà, oltretutto. E non ho alternative perché sono in ritardo.
No, Gianni, allora, io non so da quant'è che tu non prendi i mezzi, ma ti assicuro che le cose sono davvero cambiate.
Cioè?
È un suicidio! Finirai preda di Bangla, turisti sudati, cibo per vecchi attacca pippe.
Ma ragazzi, ma voi davvero pensate che io non sia in grado di prendere un trambetto?
Trambetto?
Vabbè, è tardissimo. Arrivederci.
No, Gianni, non andare, no!
Lascialo andare. Ormai ha scelto la sua strada.
Da zio Gianni, un altro frammento di zio Gianni, il terzo indizio del quiz è 800 050 333.
Terzo indizio, in questo film c'è una partita di calcio.
Quanto è difficile sto quiz, ragazzi?
Se, se lo indoviniamo, tipo, che mi viene e lo dico.
E lo stai leggendo lì, non vale.
Ah, perché
non
qui va. C'è la soluzione.
Non lo potete dire, però.
No, allora, no, ci mancherebbe. Non,
adesso,
comunque
da zio
non l'ho
Gianni,
capito.
Da zio Gianni facciamo una iperbole ancora e ci andiamo a guardare le stelle, perché, come sapete, questa settimana le stelle di Natale di Radio 3 sono seminate un po' in tutta la programmazione e quindi ora vi facciamo sentire una piccola puntata, un piccolo racconto di Franco Foresta Martin. Salutiamo Samantha, ovviamente Samantha è Samantha Cristoforetti, che è in missione sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ebbene, possiamo alzare gli occhi al cielo in questi giorni e salutarla. Ce lo racconta Franco Foresta Martin, che ha calcolato per noi la traiettoria della Stazione Spaziale Internazionale in questa settimana di Natale.
Stelle di Natale. Salutiamo Samantha. In queste sere, grazie al bel tempo natalizio preannunciato dai meteorologi, possiamo fare un'osservazione astronomica molto particolare. Vedere la Stazione Spaziale Internazionale che ospita Samantha Cristoforetti, la prima astronauta italiana ed europea, e rivolgerle un ideale saluto e augurio di Buon Natale. Intanto prendete carta e penna, perché fra poco vi dirò le date e gli orari in cui sarà possibile fare questa osservazione. La Stazione Spaziale Internazionale è un oggetto molto grande e complesso, ha le dimensioni circa di un campo di calcio ed è fatta da tanti moduli incastrati insieme più dei grandi pannelli solari, e grazie a queste sue dimensioni riflette molta luce solare e è possibile osservarla nelle prime ore della sera come una stella molto brillante che attraversa tutta la volta celeste. In queste sere i passaggi si verificano con una direzione da nord-ovest verso sud-est e è praticamente parallela alla penisola italiana, e quindi se potete segnare gli orari vi consiglio di mettervi in osservazione mercoledì 24 attorno alle 18:23, giovedì 25 dalle 17:33 e venerdì 26 a partire dalle 18:18. Per alcuni minuti, come una stella molto brillante, la stazione spaziale attraverserà quasi per intero la volta celeste. Sono Franco Foresta Martin, geologo, astrofilo, e vi auguro buone feste.
Questa era la nostra stella di Natale, vero?
Sì, era la nostra stella di Natale, ma come dicevamo, la programmazione delle stelle di Natale è seminata durante tutta la programmazione di Radio 3 e dopo di noi, Radio 3 Suite, vi dà la possibilità di ascoltare tutte insieme le stelle di Natale del giorno.
Allora, torniamo a Zio Gianni. La cosa che volevo chiedere a Daniele Grassetti, a Sidney Sibilia, è proprio il modello produttivo, no? Rapidità nelle riprese, prove, prove. E cosa, forse c'è un telefono acceso, non so di chi, chissà,
non,
forse di...
Non mio.
Non è tuo, non lo sappiamo. Daniele, come si lavora?
Allora, diciamo che è stato un po' un esperimento un po' per tutti, anche a livello produttivo. Sicuramente abbiamo avuto pochissimo tempo e quindi è stata un'impresa molto molto faticosa e di corsa. Io veramente c'erano giornate che dicevo che ho fatto, però perché ho dovuto prendere un'accelerazione perché stavamo indietro con i tempi. Però devo dire che cioè, molte cose, buona la prima, poi al montaggio mi sono visto che era veramente buona la prima. Perché comunque avevo già dato un'impostazione agli attori, ho fatto delle prove, cioè sono riuscito bene o male a ritagliarmi del tempo dove in realtà il tempo non c'era, e poi sono riuscito a recuperarlo in corso d'opera perché poi la troupe ha iniziato a rodarsi.
Abbiamo è diventato con... una macchina da guerra.
Sì, abbiamo girato con bravissimo. Due macchine e a un certo punto... due macchine da presa, quindi non so se sai tecnicamente, insomma, devi avere un incastro per non far inquadrare una macchina all'altra, certo. E quindi e sfruttare, perché a volte rischi di perdere tempo e dopo un po' o diventi un automa oppure non vai ce avanti. La fai.
E gli 8 minuti quanta in un giorno, in 2 giorni, 3 giorni?
Uno.
In un giorno, solo che dalla seconda settimana in poi ho dovuto recuperare, quindi ci sono stati giorni che ho girato 10-13 minuti. 10 minuti, cioè una giornata ci siamo divisi, lui girava al piano di sopra, io giravo al piano di sotto, cioè abbiamo fatto di tutto. Certo,
no, certo, è una roba, certo. Io non avevo mai girato così veloce, io sono abituato a fare le pubblicità della Wind.
No, penso che hanno altri ritmi naturalmente. No, abbiamo un vincitore o non abbiamo un vincitore? Non, sono veramente non desolato.
No, io dobbiamo dare un altro indizio. Un indizio fasullo?
Diciamo il titolo.
No, non lo so, ma
bisogna dire il titolo, dai, ditelo voi.
E no, dove sta scritto?
E allora, in fondo la soluzione, vedi, c'è scritto soluzione 2 punti.
Ah, che è al contrario.
Sì.
Allora, era difficilissimo. Ragazzi, il titolo, nessuno si è beccato il libro.
No.
E datemelo a me allora.
Perché, vediamo se sei buono.
La città si difende di Pietro Germi, 1951.
Allora, La città si difende è il nostro film misterioso di oggi. Purtroppo non ce l'avete fatta, siamo 1-1, ieri avete vinto, oggi no. Chi ha fatto questa puntata, cara Miriam?
Un sacco di gente. Allora, Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Fiore Liborio, Alessandro Boschi e Riccardo Amorese, la nostra stegista Erika Favaro. C'erano Sidney Sibilia, Daniele Grassetti e Francesco Freda. Buonasera e grazie di essere stati con noi.
Sera,
c'era anche Enrico Magrelli.
C'era anche Miriam Mauti. Noi domani siamo qua. C'è 3 soldi che...
Sì. C'è tre soldi
e sulla fiducia e dopo Radio 3 Suite. Insomma, non fate nient'altro stasera, ascoltate solo Radio 3. State bene, ciao.
Ciao.